Benvenuti al Daily Digest di lunedì 26 gennaio. Oggi parleremo di Shanghai Disneyland, l'avanguardia del trackless system, AlphaFold, l'IA generativa nella scoperta di farmaci, John Harrison e la soluzione della longitudine, il cronometro marino H4 e la pietra della donna incinta, il monolite incompiuto di Baalbek. Iniziamo. Shanghai Disneyland, l'avanguardia del trackless system. Shanghai Disneyland, con il suo castello monumentale e spazi immensi, rappresenta la versione gigapixel dei parchi Disney. L'apertura dell'area Zootopia nel dicembre 2023 ha introdotto tecnologie di navigazione e animatronica di punta, stabilendo nuovi standard per le attrazioni trackless. Zootopia Hot Pursuit, navigazione senza binari, l'attrazione principale, Zootopia Hot Pursuit, è un trackless dark ride che spinge ai limiti la gestione di flotte autonome di veicoli. I veicoli simulano auto della polizia e si muovono liberamente su un pavimento liscio, creando un'esperienza dinamica e imprevedibile per gli ospiti. La tecnologia trackless utilizzata si basa su un sistema di posizionamento locale che utilizza griglie magnetiche incorporate nel pavimento o triangolazione Wi-Fi e radio. Questo permette ai veicoli di seguire percorsi multipli, ruotare su se stessi a 360 gradi e reagire dinamicamente agli eventi della scena in tempo reale. Audio Animatronics A1000. La nuova generazione. L'attrazione presenta la nuova generazione di figure animatroniche Disney, la classe A1000. Queste figure, come l'ufficiale Closer e la Pop Star Gazelle, rappresentano un salto tecnologico significativo rispetto alle generazioni precedenti. Glee Animatronics A1000 utilizzano attuatori elettrici avanzati che garantiscono una fluidità di movimento estrema e una silenziosità operativa superiore. Gazelle, in particolare, esegue movimenti complessi e bilanciati che simulano una performance di danza pop realistica, sincronizzata perfettamente con musica ed effetti luminosi. Criticità operative e sicurezza. L'adozione di sistemi trackless in mercati con altissima affluenza presenta rischi unici che richiedono soluzioni ingegneristiche sofisticate. Un incidente avvenuto poco dopo l'apertura ha evidenziato le sfide dei sistemi di sicurezza in questo tipo di attrazioni. Un bambino è sceso dal veicolo durante il percorso ed è stato colpito da un altro veicolo della flotta in movimento. L'incidente ha portato a una revisione dei protocolli di sicurezza e dei sistemi di rilevamento. I sensori di prossimità, che utilizzano tecnologia LIDAR e bumper sensibili, devono bilanciare la sicurezza con l'efficienza operativa. Un arresto di emergenza blocca l'intera attrazione e richiede complesse procedure di riavvio della flotta, con conseguente riduzione del throughput giornaliero. Gestione della flotta autonoma. La gestione di una flotta di veicoli autonomi trackless richiede un sistema di controllo centralizzato estremamente sofisticato. Ogni veicolo deve conoscere la posizione esatta di tutti gli altri veicoli in tempo reale per evitare collisioni e mantenere il flusso ottimale dell'attrazione. Il sistema utilizza algoritmi di swarm intelligence simili a quelli impiegati in Adrenaline, ma con la complessità aggiuntiva di dover sincronizzare i movimenti con scene narrative, effetti speciali e animatronics. La precisione richiesta è millimetrica, con margini di errore inferiori a 5 cm. Shanghai Disneyland e Zootopia Hot Pursuit rappresentano il futuro delle attrazioni tematiche, dove robotica avanzata, intelligenza artificiale e storytelling si fondono per creare esperienze immersive senza precedenti. La sfida rimane quella di mantenere la magia visibile mentre si gestisce l'enorme complessità tecnologica invisibile.
Proseguiamo la nostra rassegna su Digital Worlds.
AlphaFold, l'IA generativa nella scoperta di farmaci. L'intelligenza artificiale sta risolvendo il problema del ripiegamento delle proteine, accelerando la scoperta di nuovi farmaci da anni a mesi e aprendo l'era della biologia digitale. AlphaFold di DeepMind rappresenta uno dei più significativi breakthrough scientifici del XXI secolo. Il problema del ripiegamento proteico per oltre 50 anni. Determinare la struttura tridimensionale di una proteina partendo dalla sua sequenza di amminoacidi è stato uno dei problemi più complessi della biologia molecolare. Le proteine sono catene di amminoacidi che si ripiegano in forme tridimensionali specifiche, e questa forma determina la loro funzione biologica. I metodi tradizionali come la cristallografia a raggi X e la microscopia crioelettronica richiedevano mesi o anni di lavoro di laboratorio per determinare la struttura di una singola proteina. Questo rallentava drasticamente lo sviluppo di nuovi farmaci, poiché comprendere la struttura di una proteina è fondamentale per progettare molecole che possano interagire con essa. AlphaFold. Architettura e funzionamento AlphaFold, sviluppato da DeepMind e Google, utilizza reti neurali profonde addestrate su centinaia di migliaia di strutture proteiche note. Il sistema analizza la sequenza di amminoacidi e predice con precisione atomica come la proteina si ripiegherà nello spazio tridimensionale. L'algoritmo considera molteplici fattori, le interazioni elettrostatiche tra amminoacidi, i legami idrogeno, le forze idrofobiche e le costrizioni evolutive derivate da proteine simili in altre specie. AlphaFold 2, presentato nel 2020, ha raggiunto un livello di accuratezza paragonabile ai metodi sperimentali per oltre il 90% delle previsioni. Impatto sulla scoperta di farmaci. L'impatto di AlphaFold sulla farmacologia è rivoluzionario. Processi che richiedevano anni di ricerca possono ora essere completati in settimane o mesi. Le aziende farmaceutiche utilizzano AlphaFold per identificare bersagli terapeutici, progettare inibitori specifici e ottimizzare molecole candidate. Un esempio concreto riguarda la ricerca su malattie rare e trascurate. Proteine di patogeni poco studiati possono ora essere modellate rapidamente, accelerando lo sviluppo di terapie che altrimenti non sarebbero economicamente sostenibili per l'industria farmaceutica tradizionale. Database aperto e democratizzazione della ricerca DeepMind ha reso pubblico il database AlphaFold contenente oltre 200 milioni di strutture proteiche predette, coprendo essenzialmente tutte le proteine conosciute dalla scienza. Questa risorsa gratuita ha democratizzato l'accesso alla biologia strutturale, permettendo a ricercatori in tutto il mondo di accelerare i propri progetti. Università e istituti di ricerca in paesi in via di sviluppo possono ora accedere a dati che prima erano disponibili solo a laboratori ben finanziati con accesso a costosi strumenti di cristallografia. Questo livella il campo di gioco scientifico globale. Applicazioni oltre i farmaci. Le applicazioni di AlphaFold si estendono ben oltre la farmacologia tradizionale. Il sistema viene utilizzato per progettare enzimi industriali per processi di produzione sostenibili, sviluppare proteine sintetiche per materiali innovativi e biodegradabili, comprendere meccanismi di malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, ottimizzare processi biotecnologici per la produzione di biocarburanti, studiare l'evoluzione molecolare e le relazioni filogenetiche tra specie, limitazioni e sviluppi futuri. Nonostante i successi straordinari, AlphaFold presenta alcune limitazioni. Il sistema predice strutture statiche, mentre molte proteine sono dinamiche e cambiano conformazione in risposta all'ambiente cellulare. AlphaFold 3, in sviluppo, sta affrontando queste sfide incorporando la modellazione delle interazioni proteina-proteina e proteina-ligando. La comprensione di come le proteine interagiscono con altre molecole in contesti cellulari complessi rimane una frontiera aperta. L'integrazione di AlphaFold con simulazioni di dinamica molecolare e dati sperimentali rappresenta la prossima evoluzione della biologia computazionale. AlphaFold segna l'inizio dell'era della biologia digitale, dove l'intelligenza artificiale accelera il progresso scientifico in modi che erano impensabili solo un decennio fa. La convergenza tra IA e biologia molecolare promette di trasformare radicalmente la medicina, l'agricoltura e la biotecnologia nei prossimi anni.
Voltiamo pagina con un nuovo argomento. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale agentica. Analisi strategica di Google Gemini 3.0 Pro, Nano Banana e l'ecosistema Flow. L'avvento di Google Gemini 3.0 Pro segna il passaggio definitivo dall'intelligenza assistiva a quella agentica. Sotto la guida di Sundar Pichai, Google ha creato un sistema nervoso unificato che integra modelli multimodali come Nano Banana Pro e la Suite Video Flow, ridefinendo il ragionamento artificiale e la produttività aziendale. Architettura del sistema nervoso unificato e ragionamento avanzato. Il cuore di Gemini 3.0 Pro è il ragionamento a cicli iterativi, che supera la semplice previsione del token successivo. Il sistema utilizza le Thought Signatures, firme crittografiche che tracciano la logica del modello, permettendo correzioni in tempo reale senza riavviare il processo. I Thinking Levels consentono agli sviluppatori di bilanciare velocità e profondità di analisi. Nano Banana Pro 3.1, multimodalità e visione spaziale. Nano Banana Pro 3.1 o Gemini 3 Pro Image trasforma l'elaborazione visiva. Capace di analizzare fino a 900 immagini per prompt, è ideale per gestire grandi archivi visivi o documentali. La sua tokenizzazione avanzata supporta un OCR di alta precisione e abilita il VBE coding, permettendo di generare codice funzionale partendo dalla semplice foto di uno schizzo su carta. Google Flow e Veo 3.1. La produzione video agentica Google Flow, alimentato da Veo 3.1, è una suite di produzione video completa. Offre strumenti come Scene Builder per montare clip coerenti e controlli di camera granulari. La generazione simultanea di video e audio sincronizzato permette di creare scene realistiche dove suoni e immagini si fondono perfettamente, offrendo ai creatori un controllo registico senza precedenti. Notebook LM Deep Research. La ricerca agnostica alla modalità Deep Research trasforma Notebook LM in un agente di ricerca autonomo. Il sistema decompone le query, esegue ricerche parallele su web e archivi privati, e sintetizza le informazioni in report strutturati. Supporta ora anche fogli di calcolo e immagini, permettendo sintesi quantitative complesse e la creazione di panoramiche video dinamiche. Integrazione pervasiva in Google Workspace. Gemini 3.0 Pro permea Google Workspace, riducendo il context switching. In Docs, offre analisi cross-documentale e adattamento del tono. Per gli sviluppatori, strumenti come Google Antigravity e Gemini CLI abilitano il coding agentico, permettendo diagnosi e risoluzione di problemi tecnici complessi tramite comandi in linguaggio naturale. Analisi comparativa. Gemini 3.0 Pro versus GPT 5.1. Mentre GPT 5.1 punta sulla stabilità, Gemini 3.0 Pro eccelle nel ragionamento multimodale e nella gestione di contesti massivi. I benchmark mostrano la superiorità di Gemini in task di codifica competitiva e accuratezza fattuale, con un throughput di token superiore che favorisce interazioni fluide. Ecco un altro tema interessante per voi.
John Harrison e la soluzione della longitudine, il cronometro marino H4. Per secoli, l'impossibilità di calcolare con precisione la longitudine in mare aperto limitò severamente l'espansione marittima. John Harrison, orologiaio autodidatta, dedicò la sua vita a risolvere questo problema con il cronometro marino H4, completato nel 1759, che trasformò la navigazione oceanica. Il problema della longitudine. La navigazione oceanica del XVIII secolo affrontava un problema apparentemente irrisolvibile: determinare la posizione esatta di una nave in mare aperto. Mentre la latitudine poteva essere calcolata osservando l'altezza del sole o delle stelle sull'orizzonte, il calcolo della longitudine richiedeva la conoscenza precisa dell'ora esatta in un porto di riferimento come Greenwich. Gli orologi a pendolo dell'epoca, pur precisi a terra, erano inutilizzabili su una nave in movimento. Il rollio, le variazioni di temperatura, l'umidità salina e i cambiamenti di gravità rendevano impossibile mantenere l'accuratezza necessaria. Migliaia di vite e carichi preziosi andavano perduti ogni anno a causa di errori di navigazione. John Harrison, l'orologiaio visionario. John Harrison era un falegname e orologiaio autodidatta dello Yorkshire che dedicò l'intera sua vita a risolvere il problema della longitudine. Sfidò l'establishment scientifico dell'epoca, guidato da figure come Isaac Newton, che favoriva complesse soluzioni astronomiche basate sulle distanze lunari. Harrison credeva che la soluzione meccanica fosse superiore e più pratica di quella astronomica. Tra il 1730 e il 1759 costruì una serie di cronometri marini progressivamente più raffinati, designati H1, H2, H3 e infine H4, ciascuno incorporando innovazioni rivoluzionarie nell'orologeria di precisione. Il cronometro H4, un capolavoro di ingegneria, è il cronometro marino H4. Completato nel 1759 e testato ufficialmente nel 1761, rappresentò un cambio di paradigma totale nell'orologeria. Harrison abbandonò i pendoli utilizzati nei suoi modelli precedenti per adottare un bilanciere ad alta frequenza controllato da una molla a spirale. L'orologio aveva dimensioni contenute, simile a un grosso orologio da tasca di 13 cm di diametro. Pesava circa 1,45 kg ed era racchiuso in una cassa d'argento. Il meccanismo incorporava un sistema di compensazione della temperatura bimetallico che compensava automaticamente le espansioni e contrazioni del metallo. La prova in mare del 1761. Durante la storica prova in mare verso la Giamaica nel 1761, L.H4 fu imbarcato sulla nave HMS Deptford comandata dal capitano Dudley Digges. Il cronometro venne affidato a William Harrison, figlio di John, che lo sorvegliò per l'intera traversata atlantica. Dopo oltre due mesi di navigazione tempestosa, L.H4 aveva perso solo 5 secondi. Questo livello di precisione garantiva un calcolo della posizione con un errore inferiore a un miglio nautico, ben al di sotto dei limiti imposti dal Longitude Prize offerto dal governo britannico. Innovazioni tecniche del H4. Le innovazioni tecniche incorporate nel H4 includevano bilanciere a compensazione termica con barre bimetalliche che correggevano automaticamente gli effetti della temperatura scappamento a verga diamantato che riduceva l'attrito e aumentava la durata, sistema di carica che permetteva di ricaricare l'orologio senza fermarlo, meccanismo antiurto che proteggeva i componenti delicati dalle vibrazioni della nave, lubrificazione con oli speciali resistenti all'ossidazione. Salina la battaglia per il riconoscimento. Nonostante il successo inequivocabile del H4, Harrison dovette lottare per decenni contro il Board of Longitude, l'organo governativo incaricato di assegnare il premio. L'establishment astronomico, dominato dal reverendo Neville Maskelyne, astronomo reale, ostacolò sistematicamente il riconoscimento di Harrison. Solo l'intervento diretto del re Giorgio III nel 1773 garantì finalmente a Harrison il riconoscimento e il compenso che meritava. Harrison aveva 80 anni e aveva dedicato 40 anni della sua vita alla soluzione del problema della longitudine. Impatto sulla navigazione e l'impero britannico. L.H4 non fu solo uno strumento di navigazione, ma la tecnologia abilitante per l'espansione imperiale britannica. Permise al commercio globale di svilupparsi in modo sicuro, rese possibile la mappatura cartografica precisa del mondo e ridusse drasticamente i naufragi dovuti a errori di navigazione. La Royal Navy adottò rapidamente i cronometri marini basati sui principi di Harrison, garantendo alla Gran Bretagna un vantaggio strategico decisivo nelle guerre napoleoniche e nel controllo delle rotte commerciali globali. L'oceano si trasformò da barriera imprevedibile a via di comunicazione calcolabile. Il cronometro marino H4 di John Harrison rappresenta uno dei più grandi trionfi dell'ingegneria individuale nella storia della tecnologia. Un uomo solo, armato di genio meccanico e ostinazione, risolse un problema che aveva sfidato i più grandi scienziati dell'epoca, cambiando per sempre il corso della storia marittima e globale.
Passiamo ora a un altro argomento interessante.
Ingegneria dell'effimero. Analisi tecnica delle naumachie nell'antica Roma. Il fenomeno delle naumachie rappresenta una delle manifestazioni più estreme e tecnicamente complesse della cultura dello spettacolo nell'antica Roma. Il termine, derivato dal greco naumachia, indicava sia lo scontro simulato tra flotte contrapposte, sia il bacino artificiale deputato a ospitarlo. Queste esibizioni non erano semplici parate, ma autentici scontri militari che fondevano arte della guerra e ingegneria idraulica. Evoluzione storica e topografia dei bacini artificiali. La genesi della Naumachia come spettacolo pubblico è indissolubilmente legata alla figura di Giulio Cesare. Nel 46 a.C., per celebrare il suo quadruplice trionfo, il dittatore ordinò lo scavo di un bacino temporaneo nel campo Marzio, identificato con la depressione della Palus Caprae. Questa prima iniziativa fu una dimostrazione di forza senza precedenti. L'allagamento di un'area urbana richiedeva la deviazione di flussi idrici dal Tevere e la gestione di migliaia di figuranti, tra cui 2.000 combattenti e 4.000 rematori prigionieri di guerra. Il consolidamento del modello imperiale portò Augusto a edificare, nel 2 a.C., la prima struttura permanente dedicata, la Naumachia Augusti nella Regio 14 Transtiberim. Questa monumentale opera, situata nell'attuale quartiere di Trastevere, misurava circa 533x355 metri, un'area vasta a sufficienza per ospitare 30 grandi navi dotate di rostro. L'impatto urbanistico fu tale che l'orientamento di alcune strade moderne e la topografia dell'area di San Cosimato conservano ancora oggi tracce del sedime di questo immenso invaso. Ingegneria idraulica e sistemi di allagamento. La possibilità di allagare l'arena di un anfiteatro, come il Colosseo, rappresenta una delle sfide ingegneristiche più discusse. Secondo le testimonianze, Tito inaugurò l'anfiteatro Flavio nell'80 d.C. con una naumachia. Questo miracolo era reso possibile da un'articolata rete di infrastrutture idrauliche che sfruttavano la pendenza naturale del sito, originariamente occupato dallo stagnum della Domus Aurea. Le ricerche del 2022 hanno mappato i collettori fognari del Colosseo. Per riempire l'arena fino a 1,5 metri, necessaria al galleggiamento di navi a fondo piatto, occorrevano circa 4.241 metri cubi d'acqua. Il sistema comprendeva circa 30 condotti verticali di caduta sotto le gradinate e grandi collettori fognari dotati di paratoie mobili per il drenaggio rapido. Logistica della battaglia e scenografie. La Naumachia non era una semplice rappresentazione teatrale, ma un munus estremamente cruento. I combattenti, chiamati naumachiari, erano reclutati tra i condannati a morte o i prigionieri di guerra. Nelle naumachie urbane, la limitatezza degli spazi imponeva l'uso di navi costruite appositamente, spesso riproduzioni in scala o strutture sceniche su chiglie a basso pescaggio. Solo nei grandi bacini naturali, come il lago Fucino, fu possibile impiegare 100 navi reali. L'aspetto spettacolare era arricchito da scenografie mobili che emergevano dall'acqua. Marziale descrive la meraviglia del pubblico nel vedere carri lanciati a folle velocità sulla superficie liquida e divinità marine che camminavano sull'acqua, effetti ottenuti probabilmente mediante piattaforme e lignee appena sommerse. Aspetti economici e significato politico. Organizzare una naumachia era l'investimento più oneroso che un imperatore potesse affrontare. Oltre all'acquisto dei combattenti e alla costruzione dei vascelli, la gestione dell'acqua richiedeva una manutenzione costante degli acquedotti. Attraverso la naumachia, l'imperatore si presentava come il dominus degli elementi, colui che poteva trasformare la terra in mare a proprio piacimento. Un controllo simbolico fondamentale per mantenere il consenso della plebe urbana. La metamorfosi del Colosseo e l'ipogeo, un punto di svolta tecnologico, si verificò sotto Domiziano. Gli scavi indicano che l'imperatore fece costruire la rete definitiva di muri e gallerie in muratura, nota come ipogeo. Questa infrastruttura permanente, necessaria per i montacarichi e le gabbie delle belve, occupò interamente lo spazio della camera d'allagamento, rendendo impossibile la tenuta stagna dell'arena. Le naumachie furono così confinate a bacini esterni specializzati, segnando la fine delle battaglie navali all'interno dell'anfiteatro Flavio.
Ecco un altro tema interessante per voi. Il monito di Orwell e la realtà americana del 2026. Quando il controllo diventa sicurezza. Un documentario su 1984 ci ricorda che il totalitarismo non inizia con i campi di concentramento, ma con la distorsione del linguaggio e la normalizzazione della paura. Un'analisi comparata tra l'Oceania di Orwell e le attuali tattiche della polizia ICE negli Stati Uniti rivela inquietanti somiglianze nel modo in cui lo Stato esercita il potere sui non persone. L'architettura del controllo. La lezione di Orwell nel 1948. George Orwell scrisse 1984 non come una predizione, ma come un avvertimento. Come evidenziato nel documentario analizzato, Orwell aveva compreso che le tirannie moderne non si sarebbero basate solo sulla forza bruta, ma sul controllo psicologico totale. In Oceania, il partito non chiede solo obbedienza, ma la distruzione della realtà oggettiva. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Il sistema si regge su tre pilastri che oggi risuonano in modo allarmante: la sorveglianza pervasiva, i teleschermi che non si possono spegnere, la guerra perpetua per giustificare lo stato di emergenza e la neolingua, progettata per rendere impossibile il dissenso eliminando le parole per esprimerlo. Ma l'aspetto più terrificante è l'atomizzazione dell'individuo, la paura che il vicino, il collega o persino il figlio possa denunciarti alla psicopolizia. Il grande fratello americano. L'ICE nel 2026, se spostiamo lo sguardo all'America di inizio 2026, sotto il secondo mandato Trump, troviamo echi distinti di questa atmosfera di caccia. L'Agenzia per l'Immigrazione, ICE, ha lanciato operazioni come la Midway Blitz, trasformando intere città in zone di sorveglianza attiva. Non si tratta più solo di controllare i confini, ma di una presenza capillare. Agenti che pattugliano asili nido, negozi di bricolage e cantieri, creando un clima di terrore che spinge i cittadini, anche legali, a dormire con il passaporto sotto il cuscino. Esattamente come in 1984, dove la sorveglianza modifica il comportamento preventivamente, oggi intere comunità negli USA hanno alterato le loro routine quotidiane per paura di essere vaporizzate dal sistema. La Corte Suprema ha persino avallato l'uso dell'etnia percepita come fattore rilevante per gli interrogatori, legittimando di fatto il profilo razziale come strumento di Stato. Bipensiero e realtà. Criminali e statistiche. Il concetto orwelliano di bipensiero, accettare due verità contraddittorie simultaneamente, è manifesto nella retorica dell'amministrazione. Ufficialmente, l'ICE dichiara di arrestare il peggio del peggio, assassini, trafficanti. Tuttavia, i dati del 2025 rivelano una realtà opposta. Il 73% dei detenuti dall'ICE non ha alcuna condanna penale. I due minuti d'odio e la disumanizzazione in 1984. I due minuti d'odio servono a canalizzare la frustrazione popolare verso un capro espiatorio esterno. Oggi, la retorica politica utilizza meccanismi simili. L'invocazione dell'Alien Enemies Act del 1798 per smantellare le reti migratorie trasforma esseri umani in entità ostili per definizione, spogliandoli di diritti giuridici come i prole o i non persone di Orwell. La detenzione di massa, che ha raggiunto numeri record nel 2026 con oltre 622.000 deportazioni in un anno, avviene spesso in condizioni critiche, definite dalle ONG come disumane. Eppure, gran parte della popolazione accetta o ignora questa realtà, addestrata a vedere queste azioni come necessarie per la sicurezza, proprio come i cittadini dell'Oceania accettano la guerra perpetua per mantenere l'ordine. Conclusione. La responsabilità della memoria Orwell ci ha avvertito. Chi controlla il passato controlla il futuro. La resistenza non inizia con le armi, ma con la preservazione della verità. Di fronte a un sistema che cerca di riscrivere la definizione di cittadinanza, sicurezza e umanità, l'atto più rivoluzionario rimane. Quello di Winston Smith prima della sua caduta. Insistere che 22 fa 4. E che la dignità umana non può essere cancellata da un decreto governativo. Cambiamo argomento e andiamo avanti.
La pietra della donna incinta, il monolite incompiuto di Baalbek. Situata nella cava a circa un chilometro dal tempio di Giove a Baalbek in Libano, questo monolite parzialmente estratto pesa circa 1000 tonnellate. La pietra è inclinata, quasi pronta per il trasporto, ma fu abbandonata dai costruttori romani per ragioni ancora dibattute dagli archeologi. Il gigante incompiuto di Baalbek, la pietra della donna incinta, conosciuta in arabo come Ayar al-Ibla, rappresenta uno dei più impressionanti esempi di ambizione ingegneristica dell'antichità romana. Con le sue dimensioni colossali di circa 21 metri di lunghezza, 4 metri di larghezza e 4 metri di altezza, questo blocco monolitico testimonia la volontà dei costruttori di superare ogni record precedente. Il nome popolare deriva da una leggenda locale che narra di una donna incinta che ingannò gli operai dicendo loro che avrebbe partorito solo quando avessero finito di spostare la pietra. La denominazione, sebbene folcloristica, riflette la percezione millenaria dell'impossibilità di muovere un tale colosso. Contesto archeologico: il Triliton La Cava si trova a circa 1 chilometro dal complesso templare di Baalbek, dove i Romani costruirono uno dei più imponenti santuari dedicati a Giove. Il tempio incorpora il famoso Triliton, 3 blocchi megalitici di circa 800 tonnellate ciascuno, perfettamente posizionati nelle fondamenta a un'altezza di 7 metri dal suolo. L'esistenza della pietra della donna incinta dimostra l'intenzione dei costruttori di superare il record del Triliton. Questa ambizione testimonia non solo capacità tecniche straordinarie, ma anche una precisa volontà politica di impressionare attraverso l'architettura monumentale. Il mistero dell'abbandono alla pietra si trova ancora parzialmente attaccata al letto roccioso, inclinata in una posizione che suggerisce una fase avanzata di preparazione per l'estrazione. Sono visibili i segni degli scalpelli romani e le tracce dei cunei utilizzati per separarla dalla roccia madre. Le ipotesi sull'abbandono del progetto includono difficoltà tecniche insormontabili nel trasporto, cambiamenti politici o economici che interruppero i lavori, o semplicemente la scoperta di fratture interne che avrebbero reso il blocco inutilizzabile. La mancanza di fonti scritte lascia il mistero irrisolto. Tecniche di estrazione ipotizzate: gli archeologi hanno studiato i metodi che i Romani avrebbero potuto utilizzare per estrarre e trasportare blocchi di tale massa. Le tecniche ipotizzate includono uso di cunei di legno imbevuti d'acqua inseriti in fessure scavate, che gonfiandosi avrebbero fratturato la roccia lungo linee predeterminate, impiego di leve e argani giganteschi azionati da centinaia di operai, costruzione di rampe inclinate e utilizzo di rulli di legno lubrificati, possibile utilizzo di slitte trainate da buoi su percorsi preparati con tronchi scoperti recenti nella cava nel 2014. Gli archeologi tedeschi hanno scoperto nella stessa cava un blocco ancora più grande, soprannominato la pietra del sud, che supera le 1650 tonnellate. Questa scoperta ha riacceso il dibattito sulle capacità ingegneristiche romane e fenice. La presenza di blocchi multipli di dimensioni eccezionali suggerisce che la cava di Baalbek fosse un vero e proprio laboratorio sperimentale per tecniche di estrazione megalitiche, dove i costruttori spingevano costantemente i limiti del tecnicamente possibile. La pietra della donna incinta rimane un enigma affascinante dell'ingegneria antica, un testimone silenzioso dell'ambizione umana di sfidare i limiti della fisica e della tecnologia disponibile. Il suo abbandono ci ricorda che non tutte le sfide ingegneristiche possono essere vinte, nemmeno dai costruttori dei più grandi imperi.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!